come diceva lui, a 25 anni, 26 anni, se parliamo nei professionisti, dove la cosa importante qual è il risultato, è portare a
Certo.
casa il pane perché dobbiamo pagare il mutuo, non puoi snaturare un portiere totalmente. Magari si potrebbe cercare di dare le tue idee, cercando di non andare a precludere le sue certezze, perché un portiere da 25 anni,
Sì.
26 anni, in Serie B, in Serie C, c'ha le sue certezze. Tu puoi dare le tue
Integrare qualcosa.
nozioni. Sì, però dopo tu ti sei trovato malissimo, perché a 24 anni sei già un portiere formato, venivi da anni di Milan, di Inter, di coso, però non potevano snaturarti. Io ho avuto la fortuna di allenare Rafael al Verona. Quando sono andato io lì, ho trovato io delle difficoltà nell'adattarmi a lui all'inizio, in ritiro. Perché? Perché era abituato a fare determinati tipi di allenamenti, anche di situazioni. Non dico che io mi sono adattato a lui, ma quasi ci siamo venuti incontro, perché ho un portiere di 30 anni. Ma come fai a cambiarlo?
Per l'anno di
No,
C1,
no.
mister, l'anno di
Sì.
C1. Abbiamo giocato
Allora
contro
ci
il
uno.
Rolecco. Io ero Alecco quell'anno.
Dove
Alecco.
eri? Ah,
Alecco.
non mi ricordo. Sì,
Contro.
ho capito. Sì. Quindi non puoi snaturare, secondo me, perché
No, 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 no,
io
snaturare, no, però
non
magari.
ho snaturato. Io cerco di dirgli magari determinate cose, no, su come la vedo io. Io adesso c'ho un portiere, Fumagalli, che c'ha 38 anni. Ma tu devi vedere Fumagalli dal primo giorno come si allena. Ho un ragazzo del 2004 che si allena con noi. Gli dico solo una cosa: tu guarda sempre Fumagalli come si allena. Ma lui è uno che quest'anno ci sta usando tantissimo, perché comunque si allena a 7.000, la domenica si vede. Ha delle pecche, no? Alcune pecche. Io a 38 anni non gli posso dire stai sbagliando a fare questo. Perché? Perché lui lo continuerà a fare. Infatti
Il pelato.
in allenamento, a fine partita di allenamento facciamo qualcosa, però lui da lì, le sue certezze la domenica farà sempre quello. Perché non si può snaturare.
Ma tu magari 82? Eh
Sì,
sì, 38.
Ermanno.
Vale, salutamelo perché
Sì,
se
va
lo
bene.
conosco un pochino. Baraldi,
Sì,
Marco,
sì,
diglielo.
sì.
Grazie, mister.
Sì, domani glielo dico. Sì. Per
Grazie.
dire, in un portiere, secondo me, che è affidato, cioè già è difficile cambiarlo. Molto, molto, molto difficile cambiarlo. Bisognerebbe fare determinate cose, però. Come devo dire, molto ponderato, perché comunque poi ci sono risultati, ci sono risultati la domenica che adesso prima ti diceva il discorso che alcune volte i portieri potevano spazzare perché vogliono giocare così, vogliono spazzare. Noi abbiamo un tecnico che vuole sempre che la palla si giochi, però durante la partita ci sono alcune situazioni dove sia il difensore che anche il portiere prendono iniziativa e spazzano il pallone, spazzano la palla, anche se il mister non vuole.
Che
Ma
devi
perché?
portare a
Perché c'è
casa il
situazione così.
risultato.
Bravissimo,
Giusto,
bravo. Cioè,
giusto.
possiamo. E quindi a domenica può andare sempre in campo il
Ma sai, ma
calciatore,
non
se tu
c'è.
che vai in campo.
Io mi ricollego, mister, a quello che dici, perché Cristian, voi non lo sapete, è un ragazzo d'oro, nel senso io l'ho allenato. Quanti anni avevi, Cristian?
16-17, forse 16.
Era molto attento al particolare. Lui ancora adesso mi rompe le scatole, mi manda i messaggi con i video, mi dice: ma secondo te qualcosa ha sbagliato? Il passo, la posizione, mezzo metro in più, mezzo metro in meno, tutto vero. Ma poi dopo c'è il campo, c'è la soluzione di quel momento, c'è la soluzione del giocatore, del portiere. Non può essere quella dell'allenatore. Cioè, è il giocatore che dice in quel momento, come dice il mister, come la mia tecnica deve essere un mezzo, una tecnica del portiere, per far sì che quell'individuo si esprima meglio. Okay? Quindi è normale che se quell'individuo ha determinate caratteristiche, se ne vado a inculcare totalmente le mie, magari non sono adeguate a quello che, secondo il mio punto di vista, a
Oppure
quello che
farà fatica ad
è
accettarlo.
elastico, mi sembra di ricordare, no? Elastico, esplosivo, ecco così, ecco, non so, ecco, poi magari se gli fai fare tutta la vita passo incrociato viene penalizzato. Sbaglio, mister, cioè, mi viene in mente
No, deve avere tutte le conoscenze, secondo me, di tutta la tecnica, quelle si può allenare, quello magari poi sceglierà lui poi a quel momento
Però libero, libertà di
libero,
scelta,
libero,
questo.
certo, libero.
Ottimo, no, mi fa piacere tantissimo come siamo passati dall'uno contro uno a parlare di queste robe
Ah,
qui,
di
così.
tutto.
No, no, ma sono serio, perché ovviamente
Però devo
poi...
farti una
E non
piccola
ci abbiamo il
appunto,
vino,
Cristian.
quindi è tutta acqua qua.
Io voto un assegno, quindi Cristian, devi sapere che noi non siamo preparatori dei portieri, noi siamo allenatori, che io mi rompo le scatole che tutti ci chiamano preparatori dei portieri. Non esiste proprio. Noi siamo allenatori. Bisogna cambiare anche la terminologia. Noi non prepariamo, noi alleniamo i portieri. È da parecchio, dico, solo che adesso mi sa che è ufficiale. Che adesso per allenare i portieri bisogna avere un patentino sia ai dilettanti che nei professionisti. Quindi bisogna cambiare la tipologia. Questa è una cazzata, giusto per
Drammatizzare.
temperare, drammatizzare. Sì.
Io tra poco ti dico che tra poco, so che hai tanti argomenti, abbiamo divagato, siamo andati fuori. Io tra poco ti dico che cenare. Dico fuori dai denti. Scusami, ma.
E allora mostro la prossima clip. Se qualcuno deve andare, sentitevi liberi, tanto non vi sto neanche pagando, quindi è completamente volontariato, ecco, quindi andate
Ti
tranquilli. Se volete
preoccupare.
lanciare, mi sento. C'è un pochino
Speriamo si
di
possa.
vetro, vabbè.
Quelli meno abili di solito.
Allora, questa è l'azione, questa è Genoa-Roma dell'anno
Questa è
scorso.
l'autogol dell'anno scorso di Bieraschi.
Sì, non analizzerò queste situazioni, ma quella subito dopo, che è il gol del Genoa.
Di Pandev.
Pandev gives chase to the other end, and Genoa got one back.
Commenti?
Qua, Cristian, è quello che ti avevo già detto.
Questo è difficile, io sarei rimasto un po' indietro.
Lui però
Qua
qua
c'è
fa l'errore,
sempre.
rincula con palla libera, lui rincula e poi dopo va in avanti. Quella cosa che sbaglia la prima lettura.
Bravo,
Sì, è questione solo di
esatto.
lettura. È
È
questione
una
di lettura,
palla
anche
alta,
questa qui.
sulla palla alta mi copro la schiena, cioè.
Va, ecco, avanti, dietro, avanti. Sto cazzo vai, cioè a un
È
certo
andato
punto sta.
indietro.
E poi va ad attaccare. Quello che dicevo prima, che Bordoni mi spiega, vedi, scappa indietro e poi va in avanti. Ma è tardi, cioè, vai. Lui è scappato prima, lì deve
Sviluppa.
avere la forza di star fermo, o va in attacco palla o rinculo e copro porta. Basta,
Eh
cioè,
sì,
c'è poco da.
cioè, o vai o stai fermo. Sì. Lui ha fatto vado, torno, è rimasto
L'attacco
indietro.
palla comunque sia anche una questione anche di coraggio in quel momento, il coraggio di andare a farsi anche male, perché lì
Coraggio
ovviamente.
sempre.
Se non
Coraggio,
c'è
quella
coraggio,
non fai questo mestiere.
no, no, però tanti
Troppi cambi di idee, avanti, dietro, avanti.
indietro. Gli è venuto il mal di testa lui, giusto,
Eh
anche a
sì.
pensare cose. Poi
Sì,
non è
ma di
facile.
fondo penso che sia sempre la stessa cosa, c'è cioè la capacità di lettura, lui l'ha letta male, perché poi una volta che non sai cosa fare, vai avanti e indietro,
Ma
specialmente a
non
questi livelli. Il
fermare,
discorso che
siamo
facevamo prima, quella frazione di secondo sei fregato, perché a questi livelli non ti perdono, stiamo parlando della Serie A, non stiamo parlando
in questo
di
concetto,
promozione.
i difensori, no? Allora, palla scoperta, completamente palla scoperta, qui c'è l'attaccante che attacca alla profondità, quindi parte in anticipo, è lui che mette il passaggio. I
Certo.
difensori dovrebbero scappare, il portiere non può rinculare con il difensore, deve stare fermo e scegliere. Se dopo c'è un attimo, o vado avanti o vado indietro.
Sì.
A questo punto lui se rimane fermo e non va indietro, però, con i due difensori magari cercano di coprirlo, di stare sull'uomo e lui la prende, parlando sempre così. Però secondo me, vedendo da qui, è sempre il discorso che facevamo prima, cioè la capacità di lettura. Lui lì l'ha letta male, poi andando indietro e andando avanti sei morto.
Una domanda, secondo voi su questo lancio credo sia di Scione, vabbè, su questo lancio la posizione del portiere dove deve essere? Adesso stoppo.
Vai, dove è partito?
Qui è da dove parte, non so, vedete
Quantomeno sta al
bene?
limite.
Almeno dal
Sì, al
dischetto,
limite
se non anche
dell'aria.
più avanti, sì, dal limite.
Tra
Sì, al limite.
dischetto e
Comunque,
limite.
vedi, c'è questo qua sulla sinistra che sta già scappando, che quindi non è più di, non è, lo tiene tutto in gioco lì al limite dell'aria. Se lui è al limite dell'aria, sicuramente
tra dischetto e limite, come dice Massimiliano, secondo me.
Ma lui è lì,
poi,
a dischetto.
Sì, ma poi torna indietro.
Lui dopo fa la scelta di arretrare.
Il problema è che torna indietro.
E poteva anche essere giusta come idea, se la portava fino in fondo, magari.
Infatti, se in fondo,
infatti è la via di mezzo che...
Sì.
Che è capace che se rimane un attimo dietro... Il difensore gli può coprire anche il tiro, lui se la mette giù e tira, quindi c'è un altro po' di tempo.
Esatto, se ben attacco, gli copre il tiro, lo porta verso l'esterno.
Sì, infatti.
Possibilità ci saranno tante.
Sì. Se decide di attaccare, a quel punto il coraggio ti porta ad attaccare bene la palla in tuffo e aumenti lo spazio.
A quel punto ti giochi tutto, sei a duello, vai, spingi e vai.
Sì.
Neppure quello in quel
frangio. Lo travolgi, sì, sì.
Ho l'ultima situazione simile di PSV Eindhoven Inter, ma quindi in generale, prima che prenda il video, in questo tipo di situazioni qua, alla fine la forza del portiere, lo chiedo perché mi interessa personalmente, la forza del portiere sta nell'aspettare, non prendere la decisione in modo troppo affrettato? Di aspettare una frazione di secondo in più? Cosa consigliate?
Sta nel leggerla, nel leggere...
Nel più breve tempo possibile,
sì.
Cioè, non possiamo muovere tantissimo noi. Noi non possiamo, noi a differenza
no, non degli... puoi
tu no, non puoi anticipare una niente perché sei fregato.
È la capacità di lettura dell'azione, quella è la cosa.
Fai come Paolo Lopez, se vai in avanti. Ti trovi magari anche Andanovic della situazione, quindi non puoi anticipare.
Certo.
E quando hai letto, porta in fondo.
No, ve lo chiedevo perché sono situazioni difficili, soprattutto perché io gioco in Inghilterra, quindi qui il calcio è molto diretto e di queste situazioni qua me ne capitano tante a partita. E
l'importante è che quando decidi di fare una cosa la porti fino in fondo. Poi se è giusto o se è sbagliato, esatto, non puoi saperlo finché non lo sai, non hai mai la prova contraria finché non succede. Quindi qualsiasi cosa decidi di fare, falla fino in fondo e poi vedi. Perché non puoi anticipare, sei l'unico giocatore che non può anticipare.
Però Cristian, io quello che ti voglio dire, al di là di tutto, ho cercato anche in passato di togliertelo, io ero come te, no? C'è stato un periodo di allievi nazionali che ero andato in difficoltà su queste palle in profondità e mi dicevo, allora vado su tutte, allora no, rimango dentro su tutte, cercavo di capire, spezzettare, e Luciano Castellini mi aveva detto una grande frase, ogni palla ha la sua storia. Siamo qui a spaccarci la testa, ma ogni palla ha la sua storia, esistono dinamiche, situazioni, guarda Milinkovic-Savic, la giocata là, che diventa difficilmente poi tutto spezzettabile e comprensibile. C'è una questione della lettura, dell'indecifrabile che sta al tuo... Poi ovviamente fai benissimo a cercare di migliorare come stai facendo, però ecco, a un certo punto in campo non hai troppa facoltà di pensare, questo deve essere chiaro, ok?
Sì, guarda, stavo
leggendo... Come dicevo prima, era quello di... Una volta che decidi, fallo, non stare a tentennare perché siamo fregati, si sta a pensare sì e no, sì e no. Prendi la decisione e falla. Siamo tempestoni di telefonate. Ma sta andando in diretta su YouTube?
No, non è in diretta, non è in diretta. La metterò nei prossimi giorni, entro il weekend, credo. Stavo dicendo qualcosa? Sì, a proposito di questo argomento, adesso divago un attimo, stavo leggendo qualche settimana fa Relentless, il libro di Tim Grover. Tim Grover magari l'avete sentito, è stato il preparatore atletico e mentale di Kobe Bryant, per esempio, di altri star del basket. E lui diceva che quando si fa sport ad alto livello così bisogna andare ad istinto senza ragionare, perché il ragionamento viene fatto prima. E quindi sì, mi collega a questa situazione, quindi in partita bisogna andare solamente con cioè il pensiero, non sia neanche il tempo in questa situazione. So qual è il vostro parere, Massimiliano, per esempio.
Sicuramente tempo di pensare ne hai veramente poco, e più delle volte effettivamente agisci diciamo con la parte legata all'inconscio, perché è una situazione magari codificata che già conosci o già ipotizzi come potrebbe svilupparsi. Quindi questo sicuramente è vero come aspetto. Pensare è un po' come il solito esempio che fanno tutti, no? Come guidare la macchina. Quando guidiamo la macchina non è che stiamo a pensare, premo la frizione, cambio, acceleratore, freno, viene tutto in automatico, viene. E la lettura di gioco più o meno funziona in questo modo. E mi fa piacere anche quello che ha sottolineato prima Marco, che ha detto giustamente, come gli ha riportato Castellini, ogni palla ha la sua storia. E questa è la verità assoluta. Cioè non hai tempo di pensare, ti devi adattare nel minor tempo possibile, devi fare corso a tutto quel bagaglio che hai, a tutto quello che negli anni magari ti hanno dato e sei riuscito ad apprendere, e poi mettendolo in campo qualche risultato te lo porta. Però tempo di pensare effettivamente ce n'è veramente, non c'è, dai, neanche non ti stare a dire ce n'è veramente
poco. C'è poco tempo per pensare, ancora meno per fare le cose, quindi.
Cioè forse sopra i 30 metri è tempo per pensare, che la palla arriva un pochino con più calma, ma da sotto i 30 è un po' dura.
Perfetto.
Allora, poi più sale di categoria, più è difficile, quindi più i tempi per sbagliare si accorciano, quindi... È così, è istinto e poi il lavoro che fai durante la settimana ti porta poi a fare il gesto giusto.
Allora, mi ha scritto il mister Marco Varadi che vi saluta tutti, però adesso devo andare. Vi saluta tutti comunque.
Perfetto, va bene. Grazie.
Ha chiamato Castellini.
Grazie.
Non so. E vi faccio vedere questa immagine.
Aveva una bella bistecca che lo stava aspettando.
Può essere. Vi faccio vedere l'ultima immagine su, per quanto riguarda la lettura delle palle lunghe, che è questa qui.
Calma, dice Spalletti. Vedrai, Vessino. Gli è rimasta la palla proprio in mezzo. Vessino, prova a battere lungo per Icardi. Icardi salta, la quarta volta. È gol.
Questa c'è una palla rimbalzante.
Questa già secondo me è una lettura più semplice rispetto a quella di Handanovic che abbiamo visto all'inizio. Lì c'è il difensore praticamente sopra la palla con l'uomo lì a cacciare. Questo è proprio un errore di lettura.
È un errore proprio banale.
Questo forse è quasi macroscopico questo, forse. Perché lui guarda solo la palla e probabilmente non si rende conto di dov'è. Cioè di dov'è il difensore con l'attaccante.
C'è il difensore, vedi, c'è il difensore lì. Se lui sta in corto, il difensore lo prende. Vedi, questo lui è, proprio, si va a è, col
questo è quasi macroscopico come errore, ma...
L'accompagna sull'esterno, no, quasi sull'esterno, insomma, piano piano.
Qua abbiamo il 50% delle possibilità, o di prendere il difensore o di fare rigore, perché travolge il rigore.
Bravissimo, c'era esatto.
Io non vedo cosa poteva fare.
Ti stavo dicendo proprio questo.
Infatti lui si scontra col difensore, vedi? Lui si scontra col suo difensore.
Sì. Se non si fosse scontrato col difensore...
Faceva rigore netto.
Cioè, ma c'è un uno contro uno, è marcato qua l'attaccante.
Sì. Lui doveva stare tranquillamente in porto.
Esatto.
Paradossalmente quello di Handanovic è molto più difficile da leggere rispetto a questo.
Sì.
Perfetto. No, perfetto, perché onestamente collegandomi alle altre situazioni mi sembrava che il lancio del giocatore dell'Inter, credo fosse Vesino, fosse abbastanza simile a quello di Scione nel gol che abbiamo visto di Pander contro Paul Lopez. Però la sistemazione dei difensori secondo me era completamente diversa ed era molto più semplice.
Questo sta più attaccato però il difensore. Proprio, cioè, sta lì.
Sì, sta lì. Icardi è marcato dal difensore, vedi?
C'è il secondo difensore ancora lì. Sì. E poi sono 3-1, qua. Portiere.
La palla rimbalza prima dell'attaccante, non dopo l'attaccante come
il
Genoa-Roma. Quindi la palla rallenta molto prima. Rallenta.
Bravissimo.
Lui la postura del portiere, secondo me, rallenta proprio male, perché vedi, già sta in partenza.
Sì.
Perfetto. Allora, per cambiare completamente argomento, anche se diciamo parliamo adesso della posizione sui cross, se ovviamente come ho detto prima, se qualcuno deve andare, non ha più voglia o per qualsiasi motivo, non mi offendo, nel senso.
Oh, dai, io
Io ancora 10 minuti ce li ho senza problemi. Dopo...
Pure io, che c'è la mia compagna che sta rompendo, ma 5-10 minuti ancora riusciamo a farlo.
Io ho chiuso tutti dall'altra parte di casa, io. Quindi... una bambina di 6 anni, un cane e mia moglie, quindi...
Alla grande.
3 femmine, quindi...
Sei in minoranza allora, vista il zitto e basta.
È la posizione sui cross che vedo molti portieri, adesso non mi ricordo, magari ne avevo già parlato con qualcuno di voi nelle varie chiacchierate, è la posizione dei portieri nei cross, che specialmente i portieri tedeschi, avrò il video di De Stegen e Neuer, stanno molto schiacciati sul primo palo, sul non primo so qual palo. È la vostra opinione.
Contro dei los grandes del partito, gol, autentica ora de arte, Budimir, remató ese balón adentro, autentica ora de arte, Budimir.
E questo è troppo schiacciato sul primo palo, anche perché lì è palla... È palla coperta, lì c'è l'uomo, lì deve stare un po' più centrale. Lì è palla coperta, c'è l'uomo, c'è il suo difensore. Io questa è una situazione che comunque l'alleno normalmente. Provo a fargli capire che se c'è palla coperta puoi guadagnarti quel metro a centroporta. Palla scoperta, a quel punto cerchi di stare vicino al palo, ma lì è troppo
perché, vicino al palo. Perché intervenire sul primo palo è molto più difficile rispetto, poi sai, dipende molto dal principio che vuoi adottare in un cross o su una palla laterale. Devi un po' scegliere cosa vuoi fare da grande, o esci e allora decidi di giocare un pochettino più verso il centro perché hai giusto lo spazio per uscire, se no te ne stai sul primo palo e lavori sulla linea laterale della porta. Però il rischio poi è che succede questo.
Adesso vi mostro un'altra azione che è molto simile.
Aspetta, la postura.
Qua è una postura completamente diversa. Qua è aperto.
Piatta. Tutto piatto.
Ma lui è aperto, fa un passo laterale. È una cosa...
No, ma al di là del gol, se lui aspetta un cross... Anche sì, una palla veloce sul primo palo. Lui qua sta messo.
Cioè, lì ce la fa ad arrivare sul primo palo.
Ma dirò che
fa fatica arrivare sul secondo. È giusta la posizione. Fa fatica arrivare sul secondo se la alza.
Guarda, la posizione forse non è proprio sbagliata. È sbagliata la postura d'attesa.
La postura d'attesa, no? La postura
perché probabilmente se tu guardi la posizione sua,
giusta. Qua. Lui però qui ha già fatto una scelta, ecco lui qua. Ha scelto già di non uscire.
Lui ha scelto di non uscire.
La posizione è giusta, però ha scelto di non uscire.
È la postura diagonale del palo, lui ha deciso di aspettare.
È troppo schiacciata la postura.
Sì, ha schiacciato a persi, sì.
Sì, quindi lui pensava già di parare, cioè di non uscire, di parare.
Sì.
Copre la porta anziché lo spazio. Esatto, però la scelta è giusta, perché la posizione è giusta.
Sì, ci prende è diversa gol. Rispetto a quella che abbiamo visto prima, quella è proprio una competenza differente.
Poi ci prende gol, ma questa
vedi?
No, questa è troppo
questa schiacciata. È lampante. Cioè lui qui sì. C'è il difensore suo sulla sua sinistra, lui là deve guadagnare un po' di porta. Lui se sta a centroporta
la prende facile.
No.
Anche perché se mette una palla bassa,
c'è una differenza grossa tra il difensore di distanza,
cioè, questa è fuori dall'aria, l'altra
esatto,
in aria.
Questa è 5 metri fuori aria, la palla.
Sì, esatto. Ma poi ti ripeto, siccome comanda sempre la palla, lì ancora c'è un uomo. Paradossalmente, se anche dovesse superarlo e lui sta leggermente più dietro, lui fa ancora in tempo a venire avanti a chiudere sul primo palo. Qui invece è proprio schiacciato, perché c'è un uomo.
Potrebbe poi c'è il difensore costare... che attraverso la palla, anche se la mettono forte raso terra dentro,
sì,
il difensore secondo
potrebbe
me arriva.
Potrebbe costare il difensore in scivolata a prendere la palla.
Sì,
quindi
sì.
È palla coperta.
Perché, non so, magari sto dicendo una cosa stupida, però se Der Stegen fosse stato nella stessa... se i portieri fossero invertiti, diciamo Der Stegen al posto di Sirgu e viceversa, Sirgu secondo me sarebbe riuscito ad arrivare su questo cross.
Sì.
Perché era più aperto. Der Stegen però avrebbe evitato il gol perché sarebbe riuscito ad uscire.
Sì, ma è un discorso di postura, non di posizione. Un discorso di
questa è di posizione. Qui sta proprio una posizione troppo sbagliata. Quella di prima, secondo me quell'altra, questa qui è proprio di postura. Lui è troppo schiacciato.
È piatto.
Perché lui, come detto, ha deciso di non uscire. e quindi sì, vedi come sta aperto,
aperto.
Se sta in direzione della palla, lui tranquillamente la va a prendere.
E quindi l'ideale sarebbe stato, diciamo, ovviamente, come ha spiegato prima Mr. Marco, ogni palla alla sua storia, però l'ideale sarebbe stata la postura di Ter Stegen col posizionamento di Sirgu?
Sì, Ter Stegen sta guardando la palla, sì, più o meno sì, una via di mezzo tra una cosa e l'altra. Perfetto. Poi comunque poi bisogna capire che cos'è che lui, che cosa lui ha capito in quel momento.
Perfetto.
E Stegen fa delle cose strepitose con delle cagate megagalattiche, però ha una forza incredibile.
Forse ora è uno dei numeri uno, se non il migliore, sì, che c'è al mondo. C'è una
facilità nel sentire la porta, mamma mia. Questo è levagamba che dico io.
Questo è levagamba.
Questo lui non spinge. Bravo, lui non spinge. Io ho fatto un webinar tempo fa, quando il periodo di lockdown, non mi ricordo con chi, perché c'era una specie di, no, di discussione, ma quasi, perché spesso qualche mio collega diceva che il levagamba non lo allena perché non vuole che si spinge con la gamba opposta. E io cerco di dire, guardate che secondo
ma
me...
Ma levagamba lo spingi proprio, levi la gamba.
Bravo.
è un'altra cosa, la spinta a piede opposto, è un'altra cosa quando sei in ritardo, che non riesci a fare il passo giusto.
Perfetto.
È una cosa diversa.
Come io l'alleno il levagamba.
No, anch'io.
E parlando di come no? Di questa, sì, io parlando di questa, era proprio una serata inerente a questo tipo di esercitazione, e c'erano questi due miei colleghi che diceva no, ma io non l'alleno perché secondo me se un portiere fa la parata con la gamba opposta, un errore, a far capire che quello che sto dicendo io non è la spinta con la gamba opposta, che spesso la fa Buffon spesso 2-3 volte la fa durante la partita, spinge la gamba opposta
perché c'è una forza incredibile, per questo lo fa lui.
Esatto, sì, vabbè. Non è sbagliato, però il levagamba è una cosa completamente diversa rispetto al
levagamba. È una parata molto più, reattiva.
È un gesto tecnico codificato. È un gesto tecnico codificato. È levagamba. Ti chiedo, a questo punto sono io che ti faccio una domanda, mister Fabrizio. Ma tu la gamba quando la alleni la fai togliere davanti o dietro?
Bravissimo, io la faccio togliere davanti.
Davanti,
grande, perché secondo me rischia di non fare.
Se cadi sul ginocchio, te lo spacco.
Ho avuto un portiere 2 anni fa che veniva dall'Atalanta, dalla primavera dell'Atalanta, che mi diceva che Frezzolini, che era lì, la faceva fare con la gamba dietro. E difatti, quando noi facevamo l'esercitazione, vedevo che lui la faceva con la gamba dietro. Ho detto, guarda, non è un errore, perché magari sei abituato a farlo in una certa maniera. Io preferisco più con la gamba in avanti, perché in questo modo, a parte sei più anche veloce nel rialzarti e spinge subito sullo spettolato.
Strutturalmente è più conveniente la gamba avanti, perché vai giù.
Hai forse un centesimo di secondo in più poter utilizzare.
È certo. È troppo, quello diventa un po' troppo, con un attimo in più di ritardo, meno pam pam. Esatto. Secondo me
sì.
Però ti dico, ci sono alcuni che si allenano con la gamba dietro.
È vero.
Io preferisco farla fare in avanti, però non è un errore, però io preferisco così perché l'ho sempre fatto così, da chi ho imparato la facevo in avanti, e poi ho capito
anche quando c'è una parata
dei benefici, perché comunque ti subito.
Ma anche quando c'è una parata ravvicinata, no? Che tu pari di piede, fondamentalmente tu prendi la palla di piede e togli la gamba. Se voi ci avete fatto caso, no? Se io calcio forte sui piedi e il portiere mette la gamba e poi va giù, fondamentalmente.
Certo, il peso del corpo va giù. È normale.
Grazie mille, perché io sempre ho fatto la parata con la gamba mettendola all'indietro.
Ci ho
insegnato a mettendola all'indietro. No, davvero.
Ma non è sbagliato.
Ma ti dico, ecco, bravo, non è, secondo me non è sbagliato.
Cioè, la verità poi è sempre nel mezzo, non è che...
Bravo, dimmi. Nessuno ma già, dico, certo.
Caspita.
Ma la verità assoluta non esiste, cioè... No, no. Io,
però scusate, quindi, una
domanda. Non è un errore comunque.
Ah, io non l'ho mai fatto.
Un altro errore che adesso divaghiamo subito. Un altro errore è la parata che fa Neuer, che quando prende la palla per terra con le gambe aperte. Voi li fate mettere il...
Quella è una spaccata. Sì. Ma loro lo fanno, in Germania, lo fanno perché risparmiano tempo. Cioè, per loro quella è una codifica per risparmiare tempo. Cioè, sono più veloci. Cosa che
sì, ma non c'è protezione, però.
No, non è la seconda linea di protezione. Ti fidi delle mani.
Certo.
E se sbagli fai una figura da cioccolatale.
Una figura...
Non a caso cosa succede? Che da noi non lo insegniamo neanche. Anzi, da bambini, i bambini nelle scuole calcio insegnano a fare quel tipo di raccolta con le mani, con le gambe unite, in modo che insegnano a piegare la
seconda
schiena.
Linea.
Bravissimo. Seconda linea. Bravissimo. Sì. Perché ti poi dico, quando la palla diventa più veloce, allora pieghi il ginocchio.
C'è qualcuno che in Italia la insegna quel tipo di parata. E non soltanto la insegna, ti parlo per esperienza, non faccio né nomi né cognomi. Perché
mi andrò a formare
questo qua. Allora io ho anche una scuola portieri, no? Ogni anno faccio uno stage quando è possibile, e quindi poi avendo questi ragazzi, poi ovviamente non è che sono sempre giù, magari un giorno alla settimana vengo da me e altri due giorni andavo da altri preparatori. E quindi andavano a prendere la palla col ginocchio giusto per protezione, questo qua mi faceva vedere, no, è sbagliato, perché dico questo? Perché io, diceva lui, ho giocato in Serie A e ti dico che tutti fanno così, cioè la palla, la parata, con le gambe aperte e le mani giù.
Ecco, dire questo è sbagliato.
Ma anche è sbagliato, secondo il mio modesto parere, forse in questa maniera. Cioè, tu non puoi dire... Ripeto, il discorso che facevamo prima, la verità assoluta non esiste, non può dire
ma
no così,
ma poi io non dico mai del lavoro, ma no, ma anche anni. Perché non vai a togliere delle certezze o a cambiargliele, gli puoi dare qualcosina in più, poi...
Però convenite che il gesto tecnico è uno, cioè non è... è quello, poi c'è chi lo fa... più elegante, chi lo fa più brutto, chi lo fa però il gesto tecnico in quella situazione è quello.
Addirittura mister Caraffa, a supporto della tua teoria, come dicevi prima, adesso i portieri in Serie A addirittura buttano due ginocchia in avanti, piegano due ginocchia. Sì, vabbè.
Ma quello è sempre il discorso di protezione, male che vada, sfugge la palla, quelli con questi palloni che sono... Allora, io è un discorso che si può fare, che si può aprire un dibattito, e che comunque anche tra di noi stessi, detti in questo campo, c'è parecchia superficialità. Cioè, andare ad insegnare ad un ragazzo una determinata cosa è importante, perché poi quel ragazzo, specialmente voi che lavorate nel settore giovanile, professionista, il ragazzo poi se la porta
dietro tutta la vita.
Ti dico che in passato ho avuto dei portieri che non sapevano fare lo schizzo
coordinazione.
Sì, ma dove aver fatto 5 anni di professionismo, cioè nel settore iniziando dai giovanissimi fino alla primavera, è venuto poi in prima squadra e lui faceva fatica a fare lo skip, cioè la coordinazione, giustamente tu. Quindi se io non insegno il gesto tecnico giusto ad un ragazzo, lui andrà avanti pensando che quello sia la...
Per esempio, non so se sei d'accordo, io mi piace molto lavorare anche sulla corsa, sulla linearità della corsa, che spesso tanti corrono male. E secondo me per attaccare una palla, per andare a prendere una palla alta, una palla bassa, correre bene, secondo me spesso ti capita al portiere che c'ha i piedi insomma 10 fanno fatica, corrono con le gambe larghe sia in avanti che indietro.
Sì.
Quelli secondo me sono aspetti, sono quelli gli aspetti che secondo me uno è vero che a livello grande non puoi più, diciamo, migliorare, però insomma, ecco, soprattutto nei settori giovanili, nelle scuole calcio, insomma, queste cose qua sono secondo me importantissime. E come dice il mister, c'è tanta superficialità, perché tanti non studiano, non si aggiornano, poi per carità, ripeto, nessuno c'ha la verità in mano, però i concetti secondo me sono quelli giù di lì, non so se siete d'accordo voi. Poi c'è chi
in pieno, guarda.
Pisa, mi sa che abbiamo preso una linea proprio
sì, va benissimo così.
È un classico, perché quando ti trovi a parlare poi hai degli punti che vai
abbiamo deragliato.
Ma va benissimo così. Mister Fabrizio, una domanda riguardo a qualcosa che mi sembra che tu stessi dicendo prima. Mi sembra che fosse l'azione di Neuer, il gol che ha subito Neuer. E tu hai detto, se avesse fatto il leva gamba, probabilmente sarebbe stato meglio. Mi sembra che, perdonami, magari non sei stato a dirlo.
Nel senso, non è se il leva gamba. Lì con la postura d'attesa, se lui invece di fare la croce, rimane con la postura d'attesa, significa, cioè io parlo, stare fermo, perché in quel caso lui la palla è andata alla sua destra, è andato ad estendere la gamba a destra e col braccio ha spaccato, diceva, col braccio cercava di prenderla. Se invece fosse stato una tecnica italiana, diciamo, lui non l'avrebbe mai fatto perché non ce l'ha di suo, poi lui sono 2 metri e non ci vuole.
Magari ci prende gol lo stesso, però...
Sì,
però magari...
Magari vede la palla, perché lui ha la testa, diciamo, girata dall'altra parte. Magari vede la palla e
riesce a prenderla.
Hai l'intervento sia dei piedi che delle mani.
Bravissimo. No, sì, ma poi lui a un certo punto non guarda più la palla, tant'è vero che la palla si infila dalla parte opposta dei suoi occhi.
La parata a croce ti porta con la testa dall'altra, spesso dall'altra parte, quindi è una parata un po' così.
E in una situazione...
Poi ripeto, bene tu, avresti preso con lo stesso, però è l'atteggiamento in quella situazione, cioè, andiamo a valutare l'atteggiamento.
Ma lui, chissà quante volte in quella situazione lui l'ha salvata, ma perché comunque stiamo parlando di uno che atleticamente è un mostro, e figuriamoci, è una cosa, lo fa con estrema naturalezza.
Probabilmente per lui è più semplice, proprio perché è talmente grosso, andare giù così, se no farebbe tanta fatica probabilmente. Vedi Donnarumma fa tantissima fatica ad andare giù con le braccia, perché è 2 metri. Quindi fa tantissima fatica.
Però per esempio...
Secondo te Donnarumma è migliorato o è peggiorato rispetto all'anno scorso? Da quando ha cambiato allenatore dei portieri? Quando non c'è più Magni?
Magni era un qualcosa di estremo.
Donnarumma ha cambiato 5 allenatori dei portieri negli ultimi 4 anni.
L'unico che è rimasto è stato Gigi Ragno, perché che è un nostro carissimo amico, tra l'altro un personaggio che...
Ho avuto anche Turci.
Turci quando c'era Giampaolo.
Turci, Dida e... chi c'è stato?
Fiori,
bravo, Valerio Fiori. Quindi 4 allenatori ha cambiato negli ultimi anni.
Comunque, secondo me, adesso è migliorato tanto. Cioè, si è allineato molto allo standard europeo. Prima no. Adesso è veramente...
Beh, con Magni c'era tutto il discorso di quel saltello prima dello
Sky. È la stessa cosa di Negrisolo.
Ragioniamo un miglioramento che si parte a giudicare un ragazzo di 16 anni e 3 mesi e ora ha 21
bravissimo,
anni. Quindi
bravissimo.
È un miglioramento anche... di età cronologica,
bravissimo,
non solo tecnico, quindi
cosa 500 partite adesso, però,
di fondo lui c'è, che di fondo proprio
io l'ho perso, voi lo sentite?
No.
Allora mi sono sentito.
Mi sentite?
Ti abbiamo perso. Ora ti sentiamo.
Io sono qua. Mi sentite?
Ora sì.
Dicevo che c'è che di fondo lui ha proprio la sua natura, perché a 16 anni non è facile giocare a San Siro davanti a 60.000 spettatori con la naturalezza con cui giocava lui. Quindi c'è proprio una... una padronanza di natura che va stato adesso a 20 anni c'è già quante partite?
500 partite, 400 partite.
Questo arriverà, sarà come Buffon, che pure Buffon è iniziato a 17 anni in Serie A. Lui continua ad avere questo trend, arriverà a fare 1000 partite anche lui. Poi ogni anno si sa che poi comunque mi dicono che uno che si allena alla grande, quindi
sì, è un lavoratore, è un lavoratore incredibile. Ho avuto la fortuna di vederlo perché mi ha invitato appunto Gigi Ragno, un lavoratore straordinario. E in più lavorava con Pepe Reina, che è un altro che si allena a 1000. No, è un prodotto fantastico.
Ma perché altrimenti a certi livelli
non ce la fa,
non si allena al massimo, non rimane a certi livelli per tanti anni, non rimani.
Guarda Viviano che,
del calcio,
che in Italia era uno dei migliori.
Sì, ce ne sono tanti di portieri che hanno fatto questa cosa qui, che poi a lungo andare sei fregato se non rimani, se non ti alleni al 1000, specialmente adesso.
C'è anche da dire, Donnarumma, vabbè, è un fenomeno, così come l'è stato Casillas, che ha esordito prestissimo, e Buffon. Però c'è da dire che hanno avuto anche un po' la fortuna di avere degli allenatori che gli hanno dato sempre fiducia, perché Casillas all'inizio, Donnarumma stesso all'inizio, gli errori li hanno fatti, come è ovvio che sia.
Guarda che l'errore è la cosa più bella che ti può capitare, perché è la possibilità di imparare da un errore.
Bravissimo.
Devi avere la fortuna di avere una persona che capisce che è anche il momento di sbagliare, e quando sbagli devi sbagliare meglio, perché
più spesso sbagli, non è l'allenatore in sé per sé, quindi certo. Ecco lì il preparatore di portieri che, come facevo un discorso proprio giustamente con Cristian, che deve conoscere e parlare, interferire spesso con perché spesso allenatori dei portieri, ma anche a livello alto, a me lo raccontava il mister Grigioni, che spesso gli fanno delle domande, cioè fuori dal comune, quindi per far capire che poi a un certo punto il preparatore deve conoscere, deve anche tranquillizzare il mister, no? Perché poi c'è il classico scarica barile, no? Dice, ma chi ha la colpa?
No, ma poi sai, ad alti livelli hai il direttore sportivo, il procuratore e lo sponsor, cioè diventa una cosa che è extra calcio.
No, ma ci stanno, quindi la chiacchiera da bar, come dire, dentro la rete piccola su tutte del portiere, ma se un cross sì, è un cross
sono
veloce, 100, portiere...
sono 100 metri quadri un'area piccola, 100 metri quadri,
meno
di un secondo.
No, quello precedente, il posizionamento di Sirigu, no? Più che la postura, scusate, no, il posizionamento di Sirigu, che tutti quanti abbiamo capito che era volto a non uscire, perché tutti quanti abbiamo giocato in porta, e quando non volevamo uscire o facevamo un passo indietro, ci aprivamo un pochino più con il corpo,
più
spazio possibile tra noi e la palla, a trovare l'ipotetica scusa di dire vabbè, tanto non ci sarei arrivato. Ecco,
bravissimo,
noi riusciamo a capire questo particolare, ovviamente, come dicevi giustamente prima tu, Massimo, gli allenatori non ce l'hanno questi.
No, non ce l'hanno, ma io lo vedo proprio, vanno proprio in difficoltà a livello di lettura, loro basano sulla parata in sé per sé, non vanno, esatto, non vanno a snocciolare il momento, quello che ha pensato il portiere, o magari il portiere vuole salvare il difensore. Sono mille aspetti che secondo me sì. è difficile.
Ma il rapporto che c'è tra di noi, noi allenatori con i portieri, è un rapporto, come diceva prima, adesso non mi ricordo chi, è un rapporto a parte. Noi siamo in una squadra, poi sì, ognuno di noi c'ha il suo modo, ognuno di noi sa come prendere il suo portiere. Io ho la mia tecnica, e voi ce n'avete un'altra. Io la domenica
abbiamo una delicatezza diversa.
Esatto, la domenica è la giornata del portiere. A me il portiere può dire: guarda, mister, io faccio 10 minuti e 2 tocchetti con i piedi e vado dentro. Ma a me va benissimo, non è nessun problema. Ci sono alcuni invece che preferiscono fare, schematizzare il riscaldamento come decide l'allenatore. E secondo il mio modesto parere è sbagliato, perché la domenica è lui che va il protagonista. Io devo solo cercare di metterlo in condizione di stare bene con la testa e con le gambe.
Anche un briefing prima della partita, sapere magari, che ne so, magari c'è quel terreno che è un po' più scivoloso, magari fare quella palla più rimbalzante rispetto
quello cioè, è un classico, io parlo proprio come
sì, no, come no, no,
paradossalmente hai dormito bene, tutto bene a casa, sono quelle piccolezze che sono proprio...
Ma io lo faccio durante la settimana, sì, questa
bravissimo,
cosa.
Ma sono quei piccoli particolari che poi alla lunga ti portano alla differenza, che non è che uno che vuol dire giocare o no alla Coppa, certo, del Mondo, cioè è proprio un tipo di rapporto empatico, ma perché abbiamo giocato tutti in porta e quindi un tipo di rapporto...
Una settimana fa parlavo con un gruppo portiere proprio di connessione tra noi preparatori, connessione proprio mentale tra noi. Io voglio sapere tutto di loro, io glielo dico perché sapere tutto nel senso nei limiti, ma perché sono disponibili, no, certo, che se hanno un problema loro sanno che possono venire da me e parlarne tranquillamente.
A qualsiasi ora ti chiamo, ora. Se ne hanno... a qualsiasi ora.
Prima non era così però, nei tempi, no, insomma, vent'anni fa,
ma per questo siamo portiere, bravi, perché facciamo anche questo.
C'è il gruppo portieri, 3-4 portieri, ma tutti trattati giustamente, magari nello stesso modo in via generale, però sai benissimo che con uno devi parlare in un modo, con l'altro devi parlare in un altro, a quell'altro devi fare battuta, a quell'altro no, quindi insomma...
Poi, ragazzi, non sono scemi, nel senso, le loro distanze le prendono comunque sei tu che devi essere in grado di essere un, certo, collante per loro.
Certo.
Devono sentire, certo, la fiducia, perché dopo non c'è peggior cosa della mancanza di fiducia.
Bravissimo.
Punto di vista, quella con l'allenatore dei portieri ci deve essere sempre. Il problema è che spesso e volentieri può capitare che non percepiscono la fiducia dell'allenatore. Allora lì diventa problematica lavorarci. Perché magari i portieri che con noi, quando lavorano con noi, rendono tanto, quando passano con la squadra vanno un po'
entrano nel loop della poca fiducia.
Questo poi è un altro discorso, perché il rapporto ci sono alcuni allenatori che vogliono interagire con l'allenatore dei portieri, cioè ti danno ampio margine. È capitato che alcuni che proprio... Io la prima cosa che dico ai miei allenatori con cui posso parlare: guarda, devi rimproverare il portiere, parla con me, vado io a rimproverarlo, non lo rimproverà davanti a
ma perché da te l'accettano, no,
che l'accettano sta cosa, c'è alcuni che l'accettano, altri invece che non gliene frega niente, e poi non riescono a recepire da alcuni allenatori che magari il portiere è veramente una cosa a parte.
Sì,
perché per loro, come infatti, dicevi tu, aria piccola e palla del portiere, non sapendo che l'aria su 105 metri quadri, devi una frazione di secondo riuscire a capire,
certo,
dove ti trovi.
E infatti io qui sposo proprio quello che diceva la volta scorsa il collega Massimiliano, che dice i portieri davanti a tutti si difendono sempre, poi sono io a dirgli di tutto e anche di più, di tutto anche di più. Però davanti al mondo mi ci metto davanti.
Giusto.
Punto. Ci metto io la faccia, non è un problema.
Ma è quello.
Con loro
è
un'altra cosa. E questo
ma anche per tipo del rapporto che tu c'hai con i portieri, loro non ce l'hanno col mister. Non ce l'hanno con te.
Ma non ce l'hanno neanche i giocatori. Quindi.
Appunto.
Ma da quante volte i portieri mandano a cagare il mister?
Bravissimo.
E lo dicono a me.
Bravissimo.
Ma è normale. Perché comunque loro con noi agiscono in continuazione e siamo un gruppo nel gruppo, che poi ci dobbiamo cercare sempre di amalgamarci in tutto e per tutto.
Giusto.
Infatti, abbiamo cambiato totalmente il palinsesto.
Sempre inerente al discorso di fiducia, mi viene in mente, tornando sopra su Donnarumma, che uno quando dice percepire la fiducia dell'allenatore dei portieri, ma anche quella dell'allenatore, in un'intervista ancora c'era Mihajlovic, allenatore del Milan, e Donnarumma non fu impeccabile su un gol che ha subito. Di fronte ai microfoni Sky disse: se quella palla non la prende Gigio, non la prende nessun altro portiere. E va fatto un errore evidente. Sì, cioè, mettetevi nei panni del portiere se non ha fiducia dell'allenatore. In quel modo. Magari dentro lo spogliatoio gli avrà detto di tutto, sicuramente. Però quando davanti ti lo proteggi, allora lì c'hai la fiducia completa.
A quei livelli c'è anche l'aggravante della televisione, che ovviamente magari nei dilettanti, quindi là devi, ecco, appunto, se difendi probabilmente la massa pensa, cioè massa l'ha detto allenatore, allora non hanno, cioè il giudizio non è un valore tecnico, non ha un valore tecnico laddove, ma questo in gran parte perché ripeto è tutta chiacchiera da bar, a me dà fastidio anche quando gli stessi giocatori magari fanno una battuta anche in un momento poco magari di nervosismo, magari attaccano il portiere nelle partitine, certo, su un gol preso. Io mi arrabbio perché il mister spesso viene, come dire, un giocatore dice una parola, il mister dice: oddio, ci pensa, ma allora è vero, questo nostro portiere oggi non va, allora domenica aspetta, cambio. Cioè magari perde le certezze, invece no, invece deve essere, sono io che vengo da te nel momento in cui dico: mister, occhio che magari sta domenica, cerca di guardare dietro da un'altra parte. Questo è il lavoro nostro, purtroppo sporco. Per esempio, io non so come la pensate voi, andiamo da Pallanfrasca, come si dice a Roma, di Pallanfrasca, dell'alternanza dei portieri. Cioè, vedo tanti mister che fanno un giorno uno, una domenica uno.
Disastroso.
Ma come fai?
Per me è delle teorie.
Secondo, il terzo. L'importante è essere chiari dall'inizio.
Poi se l'altro dimostra che magari per una qualsiasi situazione viene messo dentro e fa bene, che ben venga.
Quello è un altro discorso.
Certo, che ben venga anche la competizione, quella sana, giusta, che fa bene poi, però una partita uno, una partita l'altro. Il portiere deve sentire l'odore, l'emozione, se no non... io soprattutto che faccio un campionato dove vengono messi gli over, gli under, ma il portiere è under, ma un portiere che esce dalla juniores, come fa a avere una responsabilità per una squadra che vuole vincere un campionato? Come gli puoi mettere? Il portiere deve crescere, il portiere giovane deve crescere insieme a un portiere esperto, e magari quando viene il momento suo lo può inserire. Secondo me questo è il mio pensiero. Questo ovviamente faccio un passo indietro nelle categorie dilettanti, io alleno in eccellenza, in Serie D, quindi c'è questa problematica, no? Spesso non si conoscono manco i portieri.
Dipende anche dalla zona dove alleni, dove giochi, cioè dalla piazza in cui stai, perché ci sono alcune piazze dove ti titolano. Noi, per esempio, io sono qui a Foggia.
Vai a Casarano, ad esempio, ti massacrano. Cioè,
ti massacrano. Perché... Non ti puoi presentare con un portierino perché non regge la pressione. Ero a Como, certo, la stessa cosa. Noi abbiamo giocato col portiere over perché o c'è un portiere under che, tra virgolette, è un fenomeno e non te lo danno in Serie D, oppure giochi con un portiere esperto, certo, perché in alcune piazze la pressione è talmente tanta che deve essere bravo,
ma anche che magari che è meno forte magari tecnicamente, però riesce a gestire certe situazioni di pressione giusta è quello. Io che
ogni domenica ci sono 6.000 spettatori, cioè, loro, non è facile.
Il problema dei tanti allenatori, loro si basano sugli allenamenti, ma la partita poi di un portiere vengono altre,
è tutta un'altra cosa,
cioè chi è più spavaldo, chi è meno spavaldo, chi magari vedi un allenamento che va forte, poi in partita dici: ma come?
È come i giocatori che sono del giovedì, sono anche i portieri del giovedì, che sono liberi,
e riesce tutto.
E sei fregato, 7.000 spettatori, già lo stadio già il riscaldamento quando esci, vedi questa curva è dura se non c'hai i cosiddetti,
certo, ma è giusto, fa parte del ruolo.
Ma il nostro è un ruolo veramente più difficile della squadra,
con una psicologia diversa rispetto al giocatore. C'è proprio una psicologia diversa.
Devi essere veramente forte a livello carattere, perché sennò non lo reggi.
A proposito di questo argomento, adesso non voglio stare qui un'altra ora a parlare, perché voi avete la vostra vita privata e non voglio che le vostre fidanzate e mogli poi si lamentino.
Però... mia moglie è già bussata alla porta.
Ok.
Scherzo.
Però per quanto riguarda l'aspetto psicologico, per quanto riguarda l'aspetto psicologico, ok, è ovvio che un portiere più adulto, più vecchio, diciamo, rega meglio la pressione, si è più abituato a certe situazioni rispetto al portiere.
Ha più vissuto.
Perché ha più vissuto.
Non è detto che, rega meglio la situazione, attenzione. Ha più esperienza. Che
non è detto.
Vissuto, più vissuto, non sì. È detto. Più vissuto.
Dipende ovviamente dal carattere, ma la domanda che vi faccio, probabilmente l'ho già posta a Massimiliano e a Massimo nelle chiacchierate che abbiamo fatto, è... voi proponete al vostro allenatore, al vostro portiere, qualche allenamento per mentale proprio, per gestire queste situazioni? Visualizzazione?
La visualizzazione. Visualizzazione. Okay. Poi io sono un fan della legge di attrazione. Anch'io. E allora provo a inculcare questa specie di mentalità che può essere vincente se ti chiami il bene o perdente se ti chiami il male. E paradossalmente funziona. Io ne sono la prova vivente. Che lavoro in una società dal nulla, nel senso io nasco in seconda categoria, sono andato a Trapani, sono finito al Genoa, e quindi perché volevo fare questo? Ho lasciato un posto di lavoro a tempo indeterminato, insomma. Quindi capisci, sono andato completamente in controtendenza a tutto quello che succede nel mondo per fare quello che volevo, e oggi lo faccio. Quindi... io sono proprio la prova vivente che funziona questa cosa qua, se ci credi ovviamente. Allora, se te la dico e mi dici sì, vabbè, hai ragione, ma qualcosa bisogna fare, però i miei portieri gli insegno la visualizzazione. Magari facciamo qualcosa in meno e pensiamo un po' di più e vediamo qualcosina in più.
Certo, io sono allora,
magari Eros, facciamo due chiacchiere un giorno veloci sulla legge da trazione.
Volentieri, quando okay. Vuoi.
Ottimo.
Va bene.
E niente, vi lascio andare allora, anche perché sono esattamente 2 ore, quindi vi ringrazio davvero per il vostro tempo.
Ah, grazie a te.
Volate.
Anche okay. Perché, vabbè, spero vi sia piaciuto. A me è piaciuto grazie molto.
È stato un piacere conoscere tutti, dai.
Anche perché vi svelo un piccolo segreto. Vi svelo un piccolo segreto. Oggi è la mia ultima serata da 21enne, perché domani è il mio compleanno. Quindi
ho tanti auguri! Ah,
auguri.
Auguri.
No, grazie. Questo è il mio regalo di compleanno, quindi grazie.
Onorato.
È la grande, allora, dai.
Perfetto, allora.
Ragazzi, a tutti i colleghi, vi ringrazio davvero tanto.
Grazie a tutti quanti.
Ci vediamo sui campi. L'unica cosa che possiamo dire è ci vediamo sui campi.
Speriamo di vederci sui campi, questo è molto importante.
Sicuramente. Buonanotte a tutti. Ciao Cristian, grazie a tutti.